Archivi Polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera, bentrovati ad Archivi Polverosi, un viaggio nelle 50 partite più significative disputate dalla Fiorentina nelle varie coppe. Le 50 partite le ha scelte Alberto Polverosi. Ciao Alberto,
ciao,
buonasera.
Ciao, ciao a tutti.
Come di consueto il nostro direttore editore ci impedirà dall'alto di dire troppe sciocchezze.
Di esagerare.
Esatto.
Sì, ce lo impedirà. Beh,
salutiamo Ciccio Rialti. E adesso la forbice si sta sempre più assottigliando e tu hai scelto due partite che sono distanti,
sì,
pochi anni l'una dall'altra.
Ci sono dei giocatori che giocano sia
di qua che
dell'altra.
Di là.
E uno le gioca benissimo tutte quelle di cui parleremo oggi. La prima è la finale della Coppa Italia Fiorentina-Catanzaro 2-1 del 66 e l'altra è la Coppa Italo-Inglese che vince la Fiorentina nelle due partite contro West Ham. Si parte dalla Coppa Italia perché è molto bellina quella Coppa Italia.
Anche perché è del 66, quindi cronologicamente ci tocca, no?
Sì, certo, si parte da lì. Ma è bellina perché la Fiorentina è vero che in finale batte con rigore a 5 minuti dalla fine dei tempi supplementari il Catanzaro, che è una squadra di Serie B e quell'anno in Serie B arriva decima. Ma per arrivare alla finale,
cioè, il percorso non è di più semplice.
Elimina tutti e due le milanesi.
E
sono le milanesi
degli
anni 60,
cioè Mazzola e Rivera.
E l'Inter è campione, ha vinto la Coppa Intercontinentale. Quindi è un'edizione in cui che si gioca tutto con scontri diretti. La Fiorentina comincia agevolmente eliminando il Genova e il Genoa con una doppietta di Amrim contro il Genoa a Marassi e va avanti eliminando il Palermo 4-1 e lì segna la doppietta Nuti, che è il centravanti.
Nuti ritorna spesso, eh?
Che è il centravanti, ha preso il posto di
Orlando,
di Alberto Orlando, esatto. E in quella partita tutto lo stadio finisce con acclamare Picchio desisti, e al grido Picchio, perché scrive Ezio De Cesari su Corriere dello Sport che Picchio fa una partita pazzesca, stupenda, non sbaglia un passaggio in pratica. E in quel Palermo lì, curiosità, non in quella partita, ma in quel Palermo gioca Bruno Giorgi,
vabbè,
che poi diventerà
l'allenatore della
Fiorentina. E tenete presente che Nuti segna quella doppietta dopo la domenica precedente aveva segnato una tripletta alla Sampdoria. Il terzo turno è Fiorentina-Catania 1-0 e gol di Morrone, e c'è una contestazione a Chiappella. Pensa che quella stagione poi la Fiorentina andrà piuttosto bene, perché è la stagione in cui nasce la Fiorentina dei ragazzi, della linea verde. C'è una contestazione a Chiappella, la partita è brutta, però insomma poi la Fiorentina riesce a spuntarla. E arriviamo a Milan-Fiorentina 1-3, che sono le parti di finale. Si comincia
a San Siro
ad alzare il livello, sì. Fiorentina vince a San Siro con i gol di Bruniera, Amrim e Pirovano, e per il Milan segna Sormani. In quella partita ora sentiremo uno straccio, c'è il nostro interlocutore protagonista.
Il giorno dei quarti di finale di Coppa Italia Milan-Fiorentina 1-3, Giorgio Bellani scrive sul Corriere dello Sport: Albertosi fra i pali è stato la sicurezza di sempre. Rogora ha avuto vita facile annullando completamente Fortunato, nullo in ambedue i tempi. Diomedi, pur senza strafare, si è impegnato a fondo inneggiando duelli avvincenti con l'insidioso e guizzante Benigni. Mentre Ferrante ha bene operato dal libero, Brizzi ha rivaleggiato con Sormani sovente, avendo la meglio sulle palle alte. Dal canto suo Pirovano ha tenuto molto bene Rivera e si è fatto applaudire per il bolide, terzo gol della serie, messo a segno da circa 25 metri. A centrocampo Merlo è stato bravissimo. Il ragazzo ha le carte perfettamente in regola per sfondare ed è chiaro che sino a quando non sarà maturato renderà di più in trasferta che non in casa. Infatti in trasferta osserva una posizione più arretrata e avendo un'ottima visione del gioco ha modo di far valere le sue doti.
Ora, grande giornalista, no? Però credo che Merlo sarebbe diventato un grande calciatore era una cosa lampante, era una cosa lampante, no?
Era un ragazzino però.
Un po' curioso che, essendo un ragazzino, gioca meglio in trasferta che in casa. Generalmente si dice dei giovani, no, che si sentono più protetti.
Ma questo signore c'aveva anche carattere, sì, c'aveva personalità.
Sì. E tra l'altro è interessante perché oltre a lui ci sono altri giocatori che troveremo nella Fiorentina dello Scudetto.
Sì, perché nasce, praticamente nasce quell'anno.
La Fiorentina Ieie.
La base, esatto, Fiorentina Ieie.
Insomma, era forte sto Mello, Alberto.
Era abbastanza forte.
Era abbastanza forte.
Era un grande numero 8, veramente. Sì. Era un numero 8 perché c'era un numero 10
che era desisti.
Arriverà poi, prima c'era Picchia, poi arriverà Antonio. Ma lui era come posso dire, la sintesi di tutti i numeri di prestigio più prestigiosi di una squadra. Era un 8, era un 10, era un 7, era uno faceva l'assist.
Era anche un 5 alla brasiliana.
Era un 5 alla brasiliana.
Vabbè, Claudio Merlo, buonasera.
Buonasera. Grazie di tutti questi elogi, grazie mille.
Beh, è una fotografia, non è che... No, Alberto.
Sì. Claudio, che ricordi di quella Coppa Italia? È stata veramente un cammino bellissimo.
Quella Coppa Italia, io vi giuro, mi ricordo solo la partita con l'Inter in casa a Firenze quando vincemmo 2-1.
La partita, la semifinale.
Mercoledì. La semifinale, quella me la ricordo. Con Milan mi ricordo una volta che segnai due gol, io segnavo pochissimo perché non c'avevo il gol dentro di me, c'avevo più...
L'assist,
ecco, quando io facevo segnare è come se avesse, se segnavo io, ecco, perché prima gli assist si dicevano davanti.
Anche lui Costa lo diceva, no?
Adesso gli assist sono anche i calci d'angolo, perché sì, non c'è problemi.
Anche un tiro sbagliato, Merlo, se uno tira sbagliato arriva un altro e fa gol, quello è assist.
Sì, quello è assist. A me fanno ridere quando mi dico assist e là, il calcio da centrocampo del col di destra, assist. Va bene,
anche i lanci dei portieri sono assist ora, Se un portiere lancia il centravanti va in porta, è assist.
E certo, se il portiere calcia bene e mette davanti alla porta, è veramente un assist, non quelli dei calci d'angolo così, però adesso parlano un po' tutti vogliono mettere in bocca, questo è un calcio che adesso non mi piace più, ecco. Diciamo ai miei tempi, noi quando siamo anziani diciamo ai miei tempi era un calcio vero, era un calcio vero così.
Posso chiedere una cosa? A Merlo, una curiosità, perché Merlo, lei era un ragazzino quando scese in campo a San Siro. A San Siro e
sì,
poi in casa
19 anni.
Ecco, ma entrare in campo a San Siro e trovarsi di fronte a quei giocatori, perché quella era un Inter mondiale per
l'Inter a Firenze,
a Milan, vabbè, ma anche in Milan insomma c'era Rivera, insomma, trovarsi davanti a quei calciatori, no? Che sensazioni le provocò?
No, ma né nessuna sensazione, perché poi io non sapevo che dovevo giocare, me l'ha detto Ciappella, mi sposerò così all'improvviso. Se guarda, giochi te. Grazie, ho detto, meno male, a Milano così, all'improvviso uno giocare a 19 anni contro l'Inter, insomma, è una soddisfazione, ma insomma, magari così. No, ma io sono stato sempre uno molto, molto tranquillo, sono entrato, ho fatto la mia partita, non guardare in faccia a nessuno, perché se dovevo guardare in faccia a nessuno, scappavo, ero tutti i campioni del mondo, quelli dell'Inter, così. Però nel secondo tempo si vede che salendo le scalette per andare a San Siro in campo, ci ho pensato e ho detto, so giocare a San Siro io. Allora mi ho preso un po' di paura, ecco, non il primo tempo ma il secondo.
Claudio, ti leggo la formazione del Milan, che aveva qualche riserva, era Balzarini in porta, poi Pelagalli e Trebbi Terzini, Maldera, Maldini e Trapattoni, Benigni, Angelillo, Sormani, Rivera e Fortunato.
Insomma,
qualche giocatore c'era,
Sì.
Soprattutto il 10, insomma, Rivera era la star del calcio italiano, pallone d'oro, no, Alberto?
Sì.
Va bene. Sì, io no, ma specialmente con Rivera, quella gente lì, no, Rivera ha visto il pallone d'oro, insomma, quelle cose lì. Perciò, ma poi non è vero che io giocavo bene fuori casa, in casa no, in casa forse perché dovevamo attaccare noi come la Fiorentina attuale, se attacchiamo gli altri si chiudono, allora invece fuori casa c'è pure una certa libertà. Poi è anche più facile per gli esordienti, così, che non ti conoscono, non conoscono le tue caratteristiche, allora dicono, vabbè, questo gioca oggi, è un ragazzino così, allora ti lasciano giocare, poi infatti i ragazzini possono mettere anche in difficoltà. Poi con gli anni che sono venuti, che hanno conosciuto, allora mi mettevano anche un uomo addosso per farmi giocare.
Claudio, e ora invece ti leggo la partita, la formazione dell'Inter che voi, che la Fiorentina batte 2-1 a Firenze. Ed era, questa era la squadra: Sarti, Landini, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez e Domenghini. E ora ti fo ascoltare.
Manca solo Burgni sulla famosa Inter, eh?
Allenatore e l'NR. E ora ti fo ascoltare, Claudio, che cosa scrisse Tosatti, che poi divenne direttore del Corriere Sport, su di te, su quella partita.
Il giorno della semifinale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter 2-1, Giorgio Tosatti, che poi diventerà direttore, scrive questo sul Corriere dello Sport. Chiappella ha ordinato ai suoi di non marcare Suarez, ma di aspettarlo in zona. È la vecchia teoria di Pugliese. Lo spagnolo, ancora corto di condizione, rende meno di Merlo, lasciato anche egli incustodito. Il ragazzino ha solo 19 anni, ma possiede un'intelligenza calcistica di prim'ordine. Ricorda in certi passaggi tagliati, nel gioco sornione, nell'abilità e nella calma con cui distribuisce gli inviti ai compagni, il più maturo ed estroso corso.
Ecco perché Tosatti è diventato direttore, perché aveva capito tutto di te.
Perché capiva di calcio.
Capiva di calcio, sicuramente.
Io mi ricordo quella partita, perché poi i tifosi stessi, no, che dribblai Suarez e Suarez mi prese per la maglia e mi fermò così. Allora i tifosi, quando vedo, io ti ricordi quando Suarez era preso per la maglia? Cioè, io c'ho 19 anni, Suarez era preso per il pallone d'oro, così.
Suarez.
Io quelle cose non ci facevo caso, perché quando giocavo in campo mi divertivo, quando giocavo io mi divertivo. A 19 anni ti devi divertire, sei spensierato, se sbagli di cegione può sbagliare così, però io già da 19 anni non è che sbagliavo tanto, ecco. Mi sono mosso proprio per quello.
Comunque, Claudio, era una bella squadra anche la Fiorentina, era, faceva simpatia, ma era anche una bella squadra. C'aveva, senti, quel giorno lì c'aveva Albertosi, Rogora, Castelletti, Pirovano, Ferrante, Guarnacci, Ambrim, Merlo, Bruniera, De Sisti e Morrone. Insomma,
vabbè,
dai,
insomma, non male.
Insomma, dai.
No. Avevamo una bella squadra. Poi c'era Ambrim che mi diceva: Claudio, dammi la mia palla, ci penso io. Chi la devo dare? Se non la do a te, chi la dà? Un altro grande giocatore che era il più bravo del settore giovanile era Bruniera.
Il piccolo di Stefano, l'abbiamo trovato.
Piccolo di Stefano, a me dispiaceva che è andato via, però insomma, veramente un grandissimo giocatore Bruniera. Poi c'era Morrone,
però poi c'era questa coppia Merlo De Sisti. No, io un po' di tempo fa sorrisi quando Cerci disse: a Firenze ce l'hanno i romani. Io ho pensato alla Fiorentina un Merlo De Sisti, non mi sembrava i fiorentini ce l'avessero, diciamo, i fiorentini ce l'hanno un certo tipo di giocatori, non con romani.
Anch'io quando sento queste cose qui, no? Ce l'hanno con i romani, che c'entra i romani di adesso e quelli di ieri? I romani, io dico sempre, quando vedo i tifosi, ma i romani l'hanno fatto vincere anche uno scudetto.
Come?
Roma-Napoli l'hanno fatto vincere uno scudetto, perché il Megano era napoletano, di Fiorentina non c'era nessuno.
Oh, Claudio, ma se fosse venuto 20 anni fa Totti, sicuramente nessuno ce l'avrebbe avuto.
Ma lo stesso Aquilani, che Aquilani hanno voluto bene, insomma, voglio dire, non c'entra nulla.
Aquilani, insomma, anche sicuro Aquilani hanno voluto bene così, però veramente credo che i romani adesso non sono all'altezza. C'era un romano che era all'altezza, si è fatto male, poverino, Bove. Però per gli altri romani, insomma, non diamo la colpa ai romani, diamo la colpa a tutta la squadra.
Claudio, oltre a voi, la sorpresa più della sicuramente più della Fiorentina, la sorpresa fu il Catanzaro, perché Catanzaro aveva eliminato il Torino ai rigori e Secchi allora se ne calciava 6 e calciavano in due. Ne sbagliò 3 Alberto Orlando, che era la Fiorentina l'anno precedente,
che abbiamo avuto ospite,
esatto, centravanti. Sì. Che anche lui romano, che aveva vinto la classifica dei cannonieri,
20 gol
con la Fiorentina,
esatto. e la Fiorentina, scusa, Catanzaro eliminò il Torino e poi eliminò il Napoli, ma soprattutto semifinale eliminò la Juventus.
Tanta roba.
A Torino,
sì,
2-1.
Io mi sembra che in quel Catanzaro giocava Marchiori.
Sì, giocava Marchiori, credo. Marchiori Pippo, che fece gol alla finale. Marchiori fece gol in finale.
Segnò. Sì, facciamo anche noi di pareggio 1-1, poi
supplementari.
Vincemmo ai rigori che Bertini prese i totali e poi la palla andò dentro.
Bellissimo, la memoria ce l'ho, infatti io l'ho ritrovato. Bertini colpisce il palo alla destra, la palla picchia nel palo a sinistra e va in porta. Una roba incredibile. Ecco, quella forse fu la partita meno bella, no?
Forse anche meno bella, perché sai, giochi col Catanzaro che non ti fa giocare praticamente, giocavi solo una porta, però tutti dietro, così diventa sempre difficile fare gol. Però si è vinta quella partita lì, bene. Io vinsi il primo trofeo. Che anno era?
66.
A 19 anni vinci
la Coppa Italia.
Una Coppa Italia, sì.
Sì, a 22
tu Claudio sei stato
il torneo di Viareggio, delle cose più importanti, perché il torneo di Viareggio prima era una grande competizione,
prima era un mondiale,
la Coppa del Mondo dei ragazzi.
No, ma tu sei stato, questo, anche questo è cronaca, non è un elogio, un complimento. Tu sei stato, secondo me, uno dei giocatori della Fiorentina, nella storia della Fiorentina, che ha vinto di più. Perché tu hai vinto tre Coppe Italia, vabbè, e una l'hai vinta con l'Inter, però, ok. Poi hai vinto lo scudetto con la Fiorentina, poi ha vinto una Coppa Mitropa, una Mitropa Cup con la Fiorentina, e poi ha vinto una Coppa di Lega Italo-Inglese con la Fiorentina. Cioè, non è che ce ne sono tanti che hanno vinto.
Sì, abbiamo vinto le coppette noi.
La coppetta, però, Coppa Italia non è una coppetta. Dai.
No, Coppa Italia no. Coppa Italia è una coppa delle Alpi.
Quella è un'altra. Senti, ma com'era Beppe Chiappella in panchina?
No, Beppe Chiappella, io lo dico sempre, lui ha tirato fuori questa Fiorentina perché lui ci teneva ai giovani. A un certo punto mi ricordo c'era tutti stranieri, Fisichetto Piazza Pulita, e lì c'è tutti questi giovani qua che lui vedeva a Pioneta, e fece una grande squadra, però per noi era come un papà, come un babbo, in Chiappella. Se lui rimaneva, io lo dico sempre, nella Fiorentina l'anno dello scudetto, noi non vincevamo lo scudetto. Perché Chiappella era troppo buono. Bravo, lo conoscevamo bene così. Invece venendo un allenatore nuovo, tipo Pesavola, che ci conosceva, ci ha dato tutto quello che ci ha dato Chiappella. Chiappella ci dava la tranquillità che c'è, questo invece ti ha dato quella voglia di vincere qualcosa così, Poi che c'entra? Poi ci davano tutti le spacciate, davamo in Serie B perché avevano Albertini, Albertosi, Bruniera, così. La squadra si era indebolita, dicevano tutti, effettivamente a nomi si era indebolita.
Sì, ma è vero, avevate messo il premio salvezza?
Sì. E che tutti ci dicevano, davamo in Serie B e detto mettiamo il premio salvezza. E c'avevamo polvere, c'eravamo tutti i giornalisti contro a quel periodo, perché noi abbiamo iniziato bene, poi si perse col Bologna in casa 3-1, hanno ammazzato i giornalisti, perché i giornalisti sono quelli anziani di prima.
In culla vanno ammazzati, hai ragione.
Alla prima di campionato vinceste 2-1 a Roma, per l'appunto,
La prima adesso di campionato. Inizia il calvario della Fiorentina, e noi... E noi effettivamente, da quello che ci hanno rotto le palle tutti quanti, ci abbiamo messo il 200% per girarla questa cosa qua. Da quel giorno lì non abbiamo perso più, fino allo scudetto.
È incredibile, è una squadra veramente troppo divertente, come spogliatoio, come stavate insieme,
Poi lo spogliatoio, noi avevamo Pesala che conosceva quel cantante, adesso non mi ricordo.
Peppino Gagliardi
che sembrava il figlio, sembrava Pesala più giovane. ci metteva sempre una canzone, perché vincevamo con quella canzone, sia sul pullman per andare allo stadio. E una volta fece venire di persona al pianoforte e ci cantò la canzone. Pensavo era un grande personaggio, veramente sì, grande.
Senti Claudio, facciamo un salto di 10 anni, perché tu c'eri nelle due finali, nelle due partite, insomma, due partite contro West Ham della Coppa Italo-Inglese. E lì anche quello fu, vabbè, come dici te, una coppetta, certo, però West Ham...
No, quella era una grande squadra.
Poi stavo dicendo questo, West Ham era una grande... Lo sai chi ci giocava, lo dico a Giacomo?
Bobby Moore.
No, Bobby Moore era già andato via. Sai, ci giocava in quella squadra. No. Frank Richard Lampard.
Il babbo di Lampard. Tra l'altro c'è una cosa bellissima di Lampard che ho visto un po' di tempo fa sulla rete, che i Lampard sono tutti tifosi West Ham. C'è una foto di Lampard che segna col Chelsea al West Ham e lo zio gli fa il dito medio dalla tribuna, o il babbo lo manda a quel paese perché sono tifosi West Ham.
Bellissimo. Che ti ricordi quelle due partite? Perché... io ho letto giornali, perché allora
ero un bambino.
E tutti
c'era giornali... anche un nazionale inglese, sì. Quella squadra là, adesso non glielo ricordo chi era, però c'era un nazionale inglese la formazione molto forte.
Però la cosa era che tutti davano per favorita
West Ham.
Certo.
Tutti dicevano, non ce la fa la Fiorentina. E invece avete vinto 1-0 a Firenze, con gol di Vincenzo Guerini.
È
1-0 là col gol di Spegiorin.
Sì, ma poi lì in Inghilterra ci facemmo gol, poi tutti dietro in difesa, pallonate così, una partita durissima, perché loro meritavano di vincere là, però noi per capire la gente là che sì. Vedeva l'ora da tirare forte, no? Da metterli fuori i palloni così. E perciò vincemmo anche là. Quella sì fu una partita dura, ma con una squadra bella. Ma io mi ricordo pure che, non so se era un amichevole o no, col Manchester United, che c'era quel mediano che picchiava tutto, quello sventato. C'era Bobby Charlton. Io ho giocato contro Bobby Charlton, gente così.
Come dire a Roma.
E si vinse, per esempio. Non so se andate ritorno, si vinse. Non so se stava anche loro stavano nella Coppa Inglese così, però insomma quelle sono state due squadre dove c'erano Bobby Charlton, ragazzi, già anziano così, una leggenda così, anche giocatori importanti.
Ti leggo i primi sei della Fiorentina che giocaste a Londra contro West Ham. Mattolini in porta, perché Superchi si era fatto male. Galdiolo e Tendi. Cioè, se io sono l'attaccante del West Ham, scappo. Cioè, no, Galdiolo e Tendi. Poi c'era Ennio Pellegrini, Della Martira e Beatrice. Poi davanti eravate Desolati, Merlo, Casarsa, Antonione e Spegiorino. Cioè,
due blocchi proprio.
Di tutti quanti in difesa erano quasi tutti picchiatori, meno Pellegrini, quell'altro Della Martira, Galdiolo, Tendi, mamma mia. Invece in avanti eravamo abbastanza bravi.
No, davanti eravate te, c'era il capitano, c'eri te, insomma, c'era.
Sì,
c'era
sì. Anche Casarsa. Quando c'era da alzare le coppe, ci sono sempre io a alzare le coppe. Perché l'ho vinte tutte quelle. Quel poco che abbiamo fatto l'abbiamo vinte noi.
È vero, te l'ho detto. Secondo me sei uno. Bisognerebbe vederlo.
Sì, è più vincente. È più vincente.
Se secondo
no, io ho letto sui giornali. Sono più vincente i giocatori della Fiorentina.
Infatti, ne ha vinte tanti. Dovresti tornare ora, dai, un pochino.
Basterebbe una.
Sì, stiamo buoni, vai.
Vabbè. Io ho un ricordo di Merlo, prima di salutarlo, che alle elementari un giorno io andavo alla Giotto, alla scuola Giotto, e venne la supplente, mancava la maestra, quindi quando c'era la supplente era sempre Baldoria, quindi io mi misi in fondo a guardarmi l'album delle figurine e lei mi disse: te come ti chiami? Vieni qui alla cattedra e portami quello che hai. E quindi andai, ho l'album delle figurine, generalmente li requisivano. Lei iniziò a sfogliarlo in silenzio, io tremavo, e fece a un certo punto: no! E disse: Merlo nel Lecce, ma che ci fa nella figurina divisa in due? Perché la figurina serie B, no, ce ne aveva due. Mi dice: ma perché Merlo nel Lecce? Dice: ma non lo so, guardi, che ci fa Lecce Merlo? E questa cosa mai io me la ricorderò per tutta la vita. E poi mi rese l'album e mi spiegò, però, e appunto avevo pochi anni, mi spiegò perché Merlo era strano fosse nel Lecce.
Perché era un giocatore vero.
Appunto, esatto. Non sopportava in Merlo che avesse la figurina a metà con un altro. Capito?
L'altro giorno, quando l'ho chiamato, gli ho detto: guarda, siccome ti vogliamo intervistare, nemmeno tu fossi Ardiles. Che mai risposto, Claudio?
sono meglio del Dile.
Cioè, un grande.
Io sono stato sempre un modesto, no? È una cosa più, è la cosa più brutta che può essere un giocatore, modesto, così. Invece ogni tanto bisogna alzare il tiro,
Ardiles ha avuto su una grande fortuna, diciamo, con l'uno.
Fuga sulla vittoria.
No, e poi giocare con l'uno sulla maglia sembrava una cosa stranissima a quei tempi, ti ricordi? L'Argentina campione del mondo nel 78. Vabbè.
Sì, sì, io le ricordo perché io mi ricordo le maglie così, ma ragazzi, noi c'eravamo 11 maglie, se tiravamo ai tifosi non giocavamo più. Non
adesso, Giocavamo in canotta.
E dovevamo pagare. Noi c'eravamo una maglia viola e una bianca e basta. E poi niente. Adesso ci hanno tutto, ragazzi. Io mi ricordo che quando andavamo nella panchina, quella panchina di ferro lì, porca miseria fredda, adesso ci hanno i pezzini.
Merlo, ma quanto ci sta lei sulla panchina? Poco.
Chi?
Merlo, in panchina nulla, via. Gliel'avranno raccontato, era freddo a Merlo. Perché...
Sì, no, ma dicevo della panchina che non c'era nessuno, no? Adesso sono 10-15 giocatori, è piena tutte le poltroncine. Prima non se ci avevamo quelle poltroncine lì, non vedevo l'ora di andare in panchina, stai proprio bene.
Vabbè, Claudio, grazie.
Grazie Merlo di tutto.
Grazie a voi, guarda, che ogni tanto pensate allo scudetto. Grazie a voi.
C'è stato. Io vorrei fare complimenti a Merlo perché di tutti li abbiamo avuti è quello che si ricorda tutto.
No, è lucidissimo.
Tutto,
è lucidissimo. Claudio ma poi Claudio sa raccontare il calcio, sa... È un personaggio antipersonaggio, cioè uno veramente, cioè lui aveva una classe incredibile, e stupendo, cioè era in un calcio diverso da quello totalmente, sì. Però insomma era veramente un...
Ha avuto la sfortuna
che ti rubava l'occhio, ecco.
Ha avuto la sfortuna in nazionale, ci fossero dei mostri, sai, no? Perché
certo. Quegli anni lì, Rivera,
Mazzola,
poi dopo è arrivato Antonioni, insomma.
Però insomma è stato un giocatore di livello come assoluto. Molto. Facciamo una pausa e poi torniamo all'altra partita della quale tu hai già un po' già parlato, A tra poco.
Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
Rieccoci con Archivi Polverosi. Le due partite di oggi ne abbiamo parlato diffusamente, di una la finale, ma in generale la Coppa Italia del 66. La Fiorentina vince contro il Catanzaro 2-1 in finale dopo aver fatto fuori Milan e Inter, e poi West Ham Fiorentina, che invece è la Coppa Italo-Inglese. La Fiorentina vince questa Coppa contro un avversario di grande prestigio, ecco. Non potevamo non avere con noi David Bini e il Museo Fiorentina, perché queste sono altre due sfide che entrano di diritto nella storia viola. Ciao Davide, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao Davide, ciao.
Beh, insomma, sono due partite, come dire, che segnano la storia della nostra squadra.
Sì, sono due partite che segnano indubbiamente la storia internazionale della Fiorentina. Poi rendiamoci anche conto che in quell'epoca, negli anni 70, le sfide internazionali di prestigio per la nostra squadra non erano poi molte. Quindi dopo aver vinto un trofeo nazionale come la Coppa Italia e non avere avuto la fortuna in Coppa delle Coppe di avere un percorso, diciamo, agevole, e questa è stata una parentesi importante perché ci ha consentito di misurarci con il calcio inglese, che all'epoca era sicuramente uno dei più interessanti a livello europeo, e ci ha dato la possibilità di portare a casa un trofeo che sulla carta non ci vedeva favoriti. E assolutamente gli inglesi erano convinti, anche dopo la gara di andata, con la vittoria della Fiorentina per 1-0, di ribaltare abbastanza tranquillamente il risultato ad Upton Park a Londra. Non andò, per nostra fortuna, così.
Upton Park, che non c'è più, era uno stadio bellissimo.
Meraviglioso. E tra l'altro è stata la partita che mi ha fatto conoscere West Ham all'epoca, perché è una squadra che ha molti paralleli da un punto di vista
di
personalità e di tipo di rapporto con i tifosi, anche di colori molto particolari. E quindi ho iniziato a seguire in Inghilterra anche il cammino della squadra inglese proprio dall'incontro con la Fiorentina, quindi l'ho seguita negli anni in maniera molto, molto costante. Sono stato tante volte a Londra su quel terreno leggendario, con quel tipo di calcio che anche lì ora è diverso, è cambiato, ma all'epoca era veramente qualcosa di eccezionale per gli appassionati di...
Quando io ero giovane c'era un giocatore che giocava in nazionale, Trevor Brooking, mi sembra.
Trevor Brooking era, diciamo, l'Antonioni del West Ham,
esatto.
Infatti, giocava
giocatore di grandissima classe, molto 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 bravo.
Io ho avuto la fortuna in carriera di aver visto gli stadi veri di, no, cioè veri nel senso
originale,
celeste di Messina, ecco, ok, perché ho visto un amichevole dell'Italia alla Costa d'Avorio, CT Cesare Prandelli, allo vecchio stadio del West Ham, e ho visto Arsenal Inter
alla Highbury.
Il fascino è incredibile.
Tra l'altro West Ham c'ha questa canzone bellissima, Blowing Forever Bubbles, una cosa del genere, che cantano tutti, è molto molto bella. E invece il West Ham l'ho visto nello stadio nuovo, che fa schifo sostanzialmente, però sono rimasto colpito da questa cosa, e loro nel loro shop vendono il Big Jim di Bobby Moore, ed è una cosa che secondo me è meravigliosa, perché anche i bambini di adesso, che insomma Bobby Moore non hanno visto, l'avranno visto giocare forse su YouTube una volta, possono comprarsi il Big Jim di Bobby Moore, e mi sembra una cosa secondo me bellissima.
Assolutamente, assolutamente.
È vero. Facciamo una piccola premessa a questa, alla Coppa Italo-Inglese, perché molti la confondono col torneo
anglo-italiano.
Ma non è quello.
Sono due cose diverse.
Questa qui è la sfida, una doppia sfida fra la squadra che ha vinto la Coppa Italia, quindi
pronto?
Italiana.
Sì, pronto.
Eccoci.
Eccomi.
È la squadra che ha vinto la Coppa Inglese. Poi dopo diventerà nelle due edizioni successive diventerà la squadra che ha vinto la Coppa di Lega Inglese, perché lì sono.
Ricordiamo che a quei tempi lì, Alberto, scusami, chi vince per gli inglesi, la più importante vincere la Coppa del campionato, eh?
Assolutamente, la Coppa di Lega Inglese, l'FA Cup è il trofeo di calcio più antico d'Europa, insomma, quindi stiamo parlando di un trofeo che ha un'importanza in tutto il Regno Britannico eccezionale da questo punto di vista, insomma.
Infatti, tieni presente, peraltro, quando la Fiorentina va a giocare a Londra, e West Ham è secondo in classifica, quindi insomma è una squadra. E quella coppa dura 5 edizioni, dal 69 al 76, saltando dal 71 al 74 non si fa, e la vince la prima lo Swindon Town contro la Roma, la seconda la vince il Bologna contro il Manchester City, la terza la vince il Tottenham contro il Torino, la quarta la Fiorentina contro West Ham e la quinta, l'ultima, il Napoli contro il Southampton. Insomma, certo, non è una coppa di quelle
nella Coppa dei Campioni
bravi, però, no? Però insomma sono delle sfide
danno soddisfazione
che soprattutto alla Fiorentina ha dato molto molto risalto. L'allenatore era Carletto Mazzone e insomma quella squadra era una buona squadra. Il ritorno mi ci ha detto Claudio Merlo e fece Gospe Giorin
e poi botte da Orbi. Beh, insomma, tanta roba. Prima di salutarci, Presidente, parliamo un po' anche di Merlo, perché l'abbiamo avuto poco fa e diciamo Merlo è uno dei grandissimi della storia della Fiorentina, in assoluto, non solo perché è quello che ha vinto più di tutti.
Assolutamente, uno dei grandissimi della storia della Fiorentina, un giocatore che ha lasciato un vuoto importante quando è passato all'Inter, siamo rimasti tutti malissimi, mi ricordo io all'epoca ho letteralmente pianto quando ho letto che sarebbe passato all'Inter, è stata una perdita di un giocatore e di una persona che dava un equilibrio sia in campo che nello spogliatoio assolutamente eccezionali, però a volte nella storia del calcio è fatta anche di passaggi, con Claudio ne abbiamo parlato, ci ha spiegato poi diciamo il dietro le quinte di quel trasferimento e poi le problematiche che ha trovato a Milano. Però è un giocatore che ha vinto.
Si chiamava Mazzola, le problematiche ha trovato a Milano.
Ecco, non volevo
c'era una che Mazzola era invidioso,
ma l'hai fatto tu con nonchalant. Esatto, con nonchalant. E quindi cioè, era un giocatore veramente eccezionale, e averlo in campo a fianco ad Antonioni era, per gli amanti del calcio bello, era veramente un momento di estasi in campo, perché erano due giocatori che si completavano e riuscivano a dare qualità al centrocampo quando ancora si riuscivano a vedere lanci lunghi, quando il calcio sentiva ancora non con il pressing di oggi un tipo di gioco un pochino più arioso, un pochino più geometrico, se vuoi anche con maggior sfoggio di tecnica, insomma senza l'assillo del pressing addosso. Veramente un ottimo giocatore, una persona eccezionale, e lui è assolutamente uno dei pilastri, è entrato anni fa nella Hall of Fame, uno dei pilastri della storia della Fiorentina.
Ci credo. Davide, grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi, ciao, un abbraccio Davide. Viola a tutti. Ciao.
Grazie a David Bini, presidente del Museo Fiorentina, che ci accompagna in questa nostra avventura. Siamo quasi alla fine ormai, Alberto, perché qua
siamo a stringere.
Siamo a stringere. Però, insomma, questa partita
la formazione della Cialletta, possiamo dire era la formazione divisa in
due
blocchi,
quella del ritorno,
sì, comunque quella del ritorno, cioè diciamo fino ai 6 sono un certo tipo di giocatori, dai 7 cioè mi sembra una squadra, sì, divisa proprio in due blocchi, eh. Si capisce, sì, sì, bene chi deve difendere e chi deve attaccare,
è vero, è vero, eh? Tieni presente, all'andata e in porta giocò Superchi, si fece male lì, entrò Mattolini, poi c'erano Beatrice e Moreno, Roggi e Pellegrini della Martina e Vincenzo Guerini, Caso, Merlo, Casarsa, Antonione e Speggiorin. Anche lì centrocampo e attacco, insomma, erano
di livello assoluto.
E noi con noi abbiamo l'autore di quel gol dell'1-0 che portò la Fiorentina poi a giocare anche la finale. Purtroppo lui non c'era, perché aveva un piccolo problema con Vincenzo e al ritorno non c'era. Ecco, abbiamo Vincenzo Guerini. Ciao Vincenzo.
Buonasera.
Buonasera, ciao a tutti, ciao.
Ciao.
Però voi ne approfittate, l'età è quella che è, come faccio a ricordarvi tutto?
Merlo si ricordava ogni cosa, però. Merlo si ricordava
tutto. Qualche anno più di te, Merlo.
Merlo è sempre stato più intelligente anche come giocatore.
Capito?
Troppo facile. Però...
Ti certo ricordo che... il gol che l'ho letto, Vincenzo, che l'ho letto,
sì,
sul
giornale, perché... è meglio allora, che me lo leggi.
Allora, il gol, e fai uno scambio con Antonioni, quindi te la metterà abbastanza
penso
precisa,
di sì.
Penso,
Ma sì, ma c'aveva un piedino, ma non aveva un...
Poi scrive, Roberto Gamucci, è stato il mio primo capo al Corriere dello Sport, scrive, una botta da 25 metri, la palla bassa, però il portiere si chiamava Dai... la palla gli sfugge di mano e entra in rete.
Quindi Polveroso
la papera del portiere,
mezzo errore, però dice tirarsi una bella sventola, ecco.
Alla senta Guerini, cioè, Polverosi dice che la palla gliel'ha messa bene Antonioni, che il portiere ha sbagliato, io attaccherei a questo punto.
Ma infatti, no, ma l'importante era che poi è venuto il gol.
Bravo.
No, mi viene da ridere perché ho giocato talmente poco, però ho avuto delle piccole soddisfazioni, perché ho fatto gol finale della Coppa Italia contro, sì, il Milan. Ho fatto gol questa specie di
Coppa italo-inglese,
di Coppa intercontinentale e insomma è buono, dai, va bene, però c'è da dire che è sempre bello, però con le squadre inglesi soprattutto è sempre una battaglia, è sempre un bel ricordo, insomma, ecco.
E poi loro erano annunciati come pronosticati come favoriti in quella partita, ti ricordi?
Sì, ma sempre, allora gli inglesi erano sempre il sogno di tutti battere gli inglesi, capito? Dunque, però vabbè, stiamo parlando della preistoria, dunque.
50 anni, mezzo secolo fa, preciso.
Esatto, mica poco, ancora riesco a rispondere al telefono, no? È poco.
Senti Vincenzo, l'allenatore era Mazzone, che portò Mazzone, sì, a quella squadra? Era giovane anche lui, ovviamente.
Sì, era giovane, molto diverso di poi come è diventato, perché era veramente terribile.
Sì,
Era terribile, nel senso che noi eravamo una squadra di mattacchioni, no? Una squadra di giovani. E si scherzava, si viveva a 20 anni, cosa vuoi fare? 21 anni, capito? Però ad esempio lui il sabato si andava in pullman, non so, da qualche parte, o in trasferta o in ritiro lì in casa, non si poteva parlare sul pullman, non si poteva ridere, non si poteva scherzare. Hai capito? Era diverso, era molto severo. Poi, siccome era una persona intelligente, si è adeguato, è migliorato, è cambiato, è diventato poi una leggenda, perché è stato un allenatore molto importante a livello proprio nazionale. Dunque, invece noi era la prima volta che usciva da Ascoli e chiaramente aveva ancora da migliorare molto sui rapporti. Quello che è da ridere è che io poi l'ho incontrato, l'ho avuto da giocatore, l'ho incontrato da avversario, che facevo allenatore a Catanzaro e lui allenava in Lecce, hai capito? Ho avuto questi incroci alle volte incredibili.
Guerini, chi era il giocatore più cacciarone che insomma veniva ripreso da Mazzone?
Eravamo tutti giovani, io, Moreno, Antonio, Desolati, Speggiori, Caso.
Vabbè, tutti.
Mi viene da ridere perché, divago un attimo se posso.
Certo.
Torneo di Viareggio, al primo anno che sono arrivato a Firenze nel 73, pensa se fosse possibile una cosa oggi, no? che Gigi Radice allenatore, c'era il giovedì un quarto di finale al torneo di Viareggio e Gigi Radice ci disse: dai ragazzi, andiamo a dare una mano alla Primavera. E ci siamo presentati a giocare il torneo di Viareggio, io, Caso, Antonioni, Roggi, Desolati, giocavamo tutti,
tutta la prima squadra,
titolari in Serie A e ci ha fatto giocare il torneo di Viareggio, cose impensabili adesso,
davvero,
no?
Davvero.
Però quello che mi piace ricordare, quel poco che ho giocato, è che alla Fiorentina abbiamo giocato tantissime partite in Serie A, mi piace ricordarlo, la prima linea, quando magari mancava Merlo, giocava Caso, io, Desolati, Antonioni e Speggiorin, e dietro c'era Moreno Roggi, il più vecchio era Speggiorin, 21 anni. Era veramente, il più vecchio era Speggiorin, cioè giocavamo in 6 dove il più vecchio era Speggiorin, 21 anni.
Ecco, invece e adesso allora, si dice uno di 23 anni è giovane, bisogna aspettarlo.
Sì, esatto, eppure sono passati 50 anni, ma noi giocavamo, io ho fatto, mi ricordo, appena arrivato da Brescia, che avevo una scarpa e una ciabatta, e ho giocato 22-24 partite, insomma. Così.
Quello che ci dice Guerini ci fa capire anche quanto importante fosse il torneo di Viareggio, perché no, una squadra di manda la prima squadra a giocarlo, significa che no, si dava tanta importanza.
Guarda, oggi ho visto un documentario su Del Piero, parlava del torneo di Viareggio,
certo.
Lui stesso l'ha detto, il torneo di Viareggio per chi giocava in settore giovanile era il campionato del mondo del settore giovanile, era veramente un'importanza incredibile, poi noi giocatori si sentiva, no? Ma soprattutto la Fiorentina lo sentiva molto. Però ecco,
che lo vinceva anche spesso.
Per dirti cosa era il settore giovanile della Fiorentina una volta.
Vabbè, lo dice Guerini, da allenatore, se non sbaglio, ha vinto il campionato la Primavera.
E anche il torneo di Viareggio.
Il torneo di Viareggio è campionato vinto. Il campionato mi pare che sia dell'83 che non hanno più vinto.
Sì.
Sarebbe ora, no?
Allora ti racconto.
Sarebbe questo. Ora che lo vincessero ancora.
Cioè, quella maglia, scusami, la squadra Primavera, che chi l'avesse varrebbe un visibilio, perché c'aveva la coccarda tricolore e lo scudetto. Era la maglia alla Fiorentina con queste due cose, penso un po'.
Allora ti racconto questo.
Era proprio Firenze, era per i giovani, era l'Eden, perché la gente ci voleva bene, Firenze è portata per i giovani,
allora,
ti accompagnano, ti fanno crescere.
Senti, c'era un collega giovane, ora è andato in pensione anche lui, che è passato anche per lui, che non so se probabilmente te lo ricordi, si chiama tuttora, amico mio da una vita, Alberto Dalla Palma.
Che, secondo te, lui ci seguiva a noi?
Esatto, stavo dicendo questo. Alberto lavorava all'epoca alla città, poi ha fatto carriera al Corriere dello Sport, è diventato caporedattore, lavorava alla città e seguiva la Primavera della Fiorentina. Ed era innamorato pazzo di quella squadra e dell'allenatore, di Vincenzo Guerini. Quando arrivò Sacchi, cioè non che lui cominciò, basta, non ci vado più, non la seguo più, perché la squadra era arrivato Sacchi, perché la squadra
era meglio se lo seguiva Sacchi.
Però lui
ha sbagliato il cavallo.
Era talmente affezionato, talmente, ve lo diceva tutte le volte che si parla di Sacchi. Dice, ma io ero per Vincenzo, ho capito.
Ma sai com'è? Ma vedi, una volta noi si usciva da lì, si andava al Bar Marisa a bere il caffè con tutti i tifosi, cioè con la gente. Adesso i giocatori sono dei divi, no?
È chiaro.
Cioè, tu escono al centro sportivo con le Ferrari e non si vedono più fino al giorno dopo, perché non sanno dove si nascondono. Io te lo dico perché sono stato 5 anni a fare il dirigente,
lo so, e non si
vede. Sembravano, non so, ci manca solo le guardie del corpo e poi sono come i dividi.
Guerini, in quegli anni lì era bene se andassero a nascondere, perché non è che avessero fatto grosse figure i giocatori della Fiorentina, quando c'era Guerini dirigente, insomma, ne fece un po' di volte di crude.
Però il primo anno sì, avete ragione. Ma poi dopo con Montella.
Ah no, certo, Montella sì, però Guerini ci ha anche salvato in panchina, ricordiamoci, il pareggio di Lecce. No, lasciamo perdere, il pareggio di Lecce è fondamentale.
Lasciamo perdere.
Ascolta,
mi piace ricordare invece 15 anni di Fiorentina. 15 anni dove ho fatto il calciatore, ho fatto l'allenatore del settore giovanile, ho fatto l'osservatore, ho fatto il club manager e ho conosciuto tante belle persone. E devo dire che ho passato i primi anni della mia vita, diciamo, no? Sono arrivato a 20 anni, sono andato via a 30.
Sì.
10 anni sono stati uno che si forma un uomo, e dunque per me Firenze è particolare. Certo. Dunque emoziona quando parlo di Firenze.
Senti Vincenzo, di quella squadra lì, a parte Antonioni, vabbè, che è conclamato, chi era il giocatore secondo te poteva fare qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto?
No, qualcosa di più. Lì il rammarico è Moreno Rocci. Cioè Moreno era, non so se forse ha debuttato in nazionale addirittura prima di Giancarlo. E Moreno era destinato a fare 10 anni di nazionale fisso. Era un giocatore che era destinato a migliorare ancora perché aveva un fisico incredibile. Solamente che anche lui ha smesso 22 anni. Eravamo una bella nidiata. Tesolati stesso ha avuto un sacco di infortuni. Caso ha fatto una grande carriera, insomma, eravamo dei giovani discreti, insomma, ecco.
Che pensa veramente lì la fortuna girò lo sguardo, perché pensa alla Fiorentina con Moreno e con Vincenzo per
Antonioni.
Antonio
ha fatto una grande carriera, però c'era appuntamento una finale mondiale che era titolare inamovibile, non ha potuto giocarla
e poi ha perso degli anni l'anno dello scudetto, insomma, del secondo posto,
esatto, però comunque siamo stati, io almeno mi reputo molto fortunato di poter essere, da dove vengo da un paesino in mezzo alle montagne, alle fabbriche, e ho giocato in Serie A, pensa a te che fortuna.
Fortuna, tu te lo meritavi, cioè, non è che
qualcun altro lo può dire, avevo fortuna già in Serie A, Guerini direi ecco.
Sai, io ho avuto la fortuna, noi eravamo fortunati perché avevamo Egisto Pandolfini, che era un grande, era una persona, non lo so, lui veniva a Coverciano e non ne sbagliava uno, vedeva i giovani, difficilmente sbagliava, e credo che sia stato lui a farmi venire via da Brescia, ad esempio, ha voluto a tutti i costi, che io non sapevo neanche chi era, per dire, no? Non è che è stato, poi in più aggiunge che dopo l'incidente mi ha messo a fare pure l'allenatore al settore giovanile.
Era veramente, io l'ho conosciuto,
pensa che persone ha avuto la fortuna di incontrare, che mi hanno aiutato tanto, che
Egisto era un uomo speciale, era una persona speciale, cioè era uno calcisticamente rispetto a quelli che guardano ora i filmini su YouTube, ti faceva paura veramente, e tutti gli dicevano ma non ha visto Paolo Rossi, sì ho capito, ma ne ha visti 50.
No, in realtà Paolo Rossi l'ha visto, ma io avrei pagato 10 volte per pagare la Fiorentina,
perché quella era la critica, no? Ecco,
sì, ma la Juventus lo pagò 6 o 7 volte lo sta pagando la Fiorentina,
ma aveva paura che l'aveva visto anche lui,
infatti.
Non fu comprato perché appunto per la valutazione, insomma, però ecco, c'è da dire anche un'altra cosa, perché questa nostra trasmissione, Alberto, ci aiuta anche a far giustizia, no, nella storia della Fiorentina, perché abbiamo parlato della grande Fiorentina degli anni 50, poi la Fiorentina degli anni 60 comunque vince coppe, vince scudetti. La Fiorentina degli anni 70, che spesso viene dipinta come Fiorentina in tono minore, è una squadra che in un mercato dove non ci sono, si possono comprare gli stranieri, dove comunque non è che nel mercato si abbiano 10 giocatori a botta, certo, punta su una serie di giovani. E diceva ventenni che appunto Guerini, Roggi, Antonioni, Caso, Desolati,
Merlo era già
Desolati, insomma, 5-6 giocatori. I primi tre che ho nominato erano titolari in nazionale a 20 anni, certo. Ne perde 2 subito, certo. Perché se la Fiorentina avesse avuto quella impostazione avrebbe fatto altri 10 anni di grande calcio,
di ottimo
livello. Sarebbe stato interessante, sì, se magari avevamo, cioè non ci succedeva quello che ci è successo, penso che potevamo solo migliorare noi, no? Perché eravamo ancora molto giovani, ad esempio con un allenatore come Mazzone sicuramente avremmo migliorato molto. Però dopo ci siamo persi e quello mi spiace,
è stato triste, anche devo essere sincero, la vita è così,
ormai va bene così.
Guerini, grazie mille.
Vincenzo, salutone. La mente grigia di El Ancona.
La mente grigia è brutta come cosa. Sembra una cosa di 007. Sembra il cattivo, il gatto bianco in collo. L'eminenza grigia.
L'eminenza grigia, sì.
No,
dell'Ancona. Che lui
ha allenato a portare in Serie A.
Lui ha portato in Serie A, ecco.
tutti, ma mi ha chiamato il sindaco, mi ha detto qui perché era fallita la società, cioè c'era una proprietà straniera, è scappata, non l'hanno lasciato in mezzo alla strada e rischiavano di rimanere senza calcio proprio. Allora hanno trovato uno che ha messo 400.000 euro a fondo perduto per l'iscrizione al campionato di Serie D. Ti rendi conto? E allora ha chiesto il sindaco se veniva a dare una mano. Io ormai avevo deposto le armi e invece non ho potuto dire di no perché ancora mi ha non so, l'amore di questa città nei miei confronti
è un amore giusto a portare in Serie A, voglio dire,
e allora non ho potuto dire di no, ma veramente gli ho detto mettiamo in sesto le cose e poi basta, perché io voglio morire ancora voglio morire tranquillo, non voglio morire di fame.
Va bene. Grazie
Vincenzo, ciao.
Grazie a voi, vi saluto tutti.
Grazie a Vincenzo Guerini. Ciao. Siamo arrivati alla fine anche di questo percorso, anche che questo. Insomma la forbice si sta sempre più assottigliando.
Sì,
eh?
Sì, ci siamo quasi, siamo in fondo, ma poi possiamo, come dite voi, manager moderni, spoilerare le ultime puntate.
Vai.
Cominciamo a annunciarlo.
Sì, vai.
Come diciamo noi vecchi. Allora, le ultime tre puntate noi vorremmo fare una specie di classifica definitiva di queste 50 partite, dividendole in due semifinali, cioè la prima semifinale metteremo quattro partite le migliori secondo noi, nella seconda finale altre quattro partite fra le migliori sempre secondo noi, e poi in base ai voti che saranno dati sui social, sui mezzi di Firenze Viola, faremo la finale e vedremo quale sarà la più grande partita di Coppa della storia della Fiorentina.
Allora, prima di salutarvi, un'avvertenza: quando Polverosi dice noi, è lui, cioè le sceglie
no,
lui.
No, dopo
aver messo il mondo in panchina, cioè,
non gli date retta.
sceglie lui come sempre. Tu e
perché Ciccio lui mi fa mettere la faccia, poi dietro sì, dice, no, metti quest'altro.
Vabbè. Ciao a tutti, buona serata, ciao, alla prossima settimana.
Radio Firenze Viola.